Ave Maria, ecco, benvenuti, siamo alla nonna catechesi, stiamo vedendo ecco, i contenuti della nostra fede, quindi abbiamo visto ecco, le dati della rivelazione, le fonti della rivelazione, abbiamo parlato di Dio uno e trino, la creazione del Verbo incarnato e oggi vogliamo parlare dello Spirito Santo Dio. Ecco, noi possiamo dire che lo Spirito Santo è sconosciuto per la maggior parte, anche se si parla, no? Quindi non è molto, ecco, molto conosciuto. Poi anche nella riflessione teologica non c'è ancora un maggiore approfondimento. Poi possiamo dire anche nella vita spirituale dei cristiani, ecco, non si approfondisce e soprattutto non si vive l'azione dello Spirito Santo nelle anime, che è quello poi di santificare le anime, no? E talvolta ci si riduce, quando si partecipa, a parlare dello Spirito Santo quando si frequenta il corso di cresima. Però poi dopo aver ricevuto la cresima ecco, non si vede più questo rapporto con lo Spirito Santo. Quindi per questo noi oggi vogliamo ecco, parlare dello Spirito Santo, approfondire vedendo proprio la natura dello Spirito Santo, quindi come persona divina. Poi la relazione che ha con le altre due persone della Santissima Trinità, del Padre e del Figlio, e anche la sua missione ad extra, quindi sia venendo nel mondo e nell'opera della santificazione. Quindi lo Spirito Santo in sé e lo Spirito Santo nelle anime. E naturalmente poi potete poi approfondire con la lettura del testo del Catechismo della Chiesa Cattolica e del Compendio. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica potete leggere i numeri 687-747 e dal Compendio dai 136 a 146. Quindi lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità. Abbiamo il Padre, che è Dio, il Figlio, che è Dio, e lo Spirito Santo, che è anche Dio, vero Dio. Quindi questa è una verità che noi tutti professiamo. Ecco, per quanto riguarda la persona, ecco, noi dobbiamo dire che nell'Antico Testamento viene vista e se ne parla, ecco, viene la sua azione soprattutto come forza impersonale e o soprannaturale. Quindi pensiamo quando c'è l'opera della creazione, no? E anche nel Nuovo Testamento in alcuni casi lo vediamo come forza divina impersonale, per esempio quando si parla che lo Spirito Santo accompagna l'azione del Battista o quando illumina Santa Elisabetta. Però ecco, ci sono dei testi dove si parla proprio dello Spirito Santo come persona. E dove li attingiamo questi riferimenti? Per esempio, ecco, se leggiamo gli Atti degli Apostoli e anche in San Pietro si parla appunto dello Spirito Santo che ispira i profeti, poi parla nei discepoli Gesù davanti ai tribunali, poi dialoga con gli apostoli, lo Spirito disse come persona, no? Atti 11:12. Poi disse ancora, negli Atti 13:2, lo Spirito Santo disse, riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Atti degli Apostoli. Ancora 16:7. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Grazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia dell'Asia. Quindi è proprio una persona, no? Poi ancora, ecco, ci sono tanti riferimenti, ecco, lo Spirito insegna, cioè parla, guida, annunzia, glorifica, consola. Infatti Gesù in Giovanni 14:26 dice: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Poi ancora, lo Spirito è spirito di verità, quindi vi guiderà, assicura Gesù, alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Poi anche il Consolatore, capace di rendere testimonianza al Cristo e convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Poi dopo, ecco, c'è questa, ecco, come dicevo anche prima, l'azione nelle anime, no? Proprio perché mentre per Gesù noi abbiamo che svolge la sua azione soprattutto per la redenzione, lo Spirito Santo ha questo compito di santificare le anime. E quindi ecco, lo Spirito Santo scende, ecco, scende sopra i neoconvertiti che lo ricevono. Poi lo Spirito Santo pone a pascere i pastori, è venuto anche per il conclave, no? Quindi lo Spirito Santo che agisce. In ogni città predice a Paolo le tribolazioni che l'attendono. Non è altro che la fonte dei carismi della prima comunità dei credenti. E poi come persona, anzi persona divina, egli ha il suo tempio nelle anime. Infatti si dice che il cristiano battezzato, grazie di Dio, è il tempio di Dio, è il tempio dello Spirito Santo. Poi lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo nemmeno cosa convenga domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Vedete, tanti passi. Poi c'è anche l'episodio di Anania e Zaffira, no? Sempre negli Atti. Pentendo allo Spirito, non tentarono di incarnare un'astratta e impersonale prerogativa attribuzione di Dio. Né Paolo pensò di fare un'allusione del genere quando esortò i fedeli a non voler contristare lo Spirito Santo di Dio. Quindi si fu peccato proprio con la persona dello Spirito Santo. Ecco, poi vediamo anche quando Gesù riceve il battesimo, lo Spirito Santo appare sensibilmente sotto la forma di colomba. Qui c'è la teofania della Trinità, il Padre, no? Che parla, c'è Gesù il Verbo di Dio, e lo Spirito Santo che scende come colomba, no? Quindi c'è una manifestazione. Trinità è per tre le persone. E poi ecco quello che possiamo dire, quello che non si può dare dubbi, no? Il fatto che noi riceviamo il battesimo nelle tre persone della Trinità. Infatti Gesù dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E poi battezzatele nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il Padre è una persona, il Figlio è una persona e lo Spirito Santo è una persona. Ovviamente, come già abbiamo visto, non sono tre dei, ma un solo Dio. Qui c'è il mistero. Però qui è importante. Gesù che dice di battezzare in nome della Santissima Trinità, dove è presente lo Spirito Santo, e noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel nome del Santissimo, quindi nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La congiunzione ci richiama che sono persone distinte e uguali. Poi ci sono i pronunciamenti del Magistero, ci sono vari concili, li vediamo dopo, e poi noi lo professiamo nel credo, no? Credo nello Spirito Santo, eccetera. Che il Signore è dalla vita. Quindi la persona della, cioè lo Spirito Santo è una persona. Bene? Quindi anche Dio, no? Quindi essendo persona della Santissima Trinità uguale alle altre due, è anche Dio. E noi abbiamo anche dei testi, ci sono appunto quelli che già abbiamo detto prima, però ecco, in questo caso qua vogliamo citare San Paolo, che nella prima ai Corinzi, in diversi versetti, al capitolo 2, 3 e 12, dice: lo Spirito penetra tutte le cose, anche le profondità divine. 4:16: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Dice San Paolo. Poi ancora: ma c'è un medesimo Spirito, un medesimo Signore, un medesimo Dio. Proprio più espresso di così. E quindi poi naturalmente parla anche, cioè Gesù, no? Come persona divina, esistendo in sé, col Padre e con il Figlio, gli Apostoli. Ecco, naturalmente noi vediamo che nella storia della rivelazione c'è prima la rivelazione di Dio Padre, no? Di Dio unico, poi c'è il Verbo, no? Il Verbo che si fa uomo, e poi lo Spirito Santo. Quindi viene dopo la venuta di Gesù, cioè dopo, presenta dopo Gesù, no? Il Messia. Però lo troviamo già ecco, nell'annunciazione che scende, però poi ci sarà la manifestazione piena a Pentecoste, quindi ecco, poi viene inviato in modo pieno sulla Chiesa, sull'umanità a Pentecoste. Quindi Padre, il Figlio che opera la redenzione, e lo Spirito Santo che viene alla Pentecoste, poi per tutta la Chiesa, per l'umanità. Ecco, anche la mente di Padre della Chiesa parlano dello Spirito Santo Dio. All'inizio, prima del concilio di Nicea, ne parlano soprattutto degli effetti dello Spirito Santo. Poi nel concilio di Nicea, si parla del Verbo di Dio e poi dello Spirito Santo, che poi viene messo appunto nel credo, no? Credo nello Spirito Santo, che richiama al simbolo apostolico. Poi Tertulliano il primo a parlare della sua divinità personale, ecco, poi dopo un approfondimento quindi della personalità e della divinità dello Spirito Santo, che poi viene inserito nel credo, infatti abbiamo poi il credo niceno-costantinopolitano, fu data l'occasione di quanto la Chiesa, tramite in modo particolare Sant'Atanasio, difese la consustanzialità, cioè del Verbo, cioè che la seconda persona della Trinità, Gesù, no? Della stessa natura del Padre. Quindi il Verbo di Dio è incarnato, quindi non è una semplice creatura. E poi per combattere questa eresia, che dice che Gesù era solo una creatura, no? Ci fu anche un'altra eresia del vescovo macedone di Costantinopoli, che dice pure che anche lo Spirito Santo era una creatura. Quindi estendeva l'eresia dell'arianesimo anche alla terza persona. E quindi Sant'Atanasio, che è un grande vescovo, il dottore della Chiesa, difese questa verità basandosi sulla Sacra Scrittura, sulla tradizione, sulla ragione, e poi questo viene ratificato nel Concilio di Costantinopoli nel 381. Infatti quando noi recitiamo il credo, no? Quello lungo cosiddetto, quando è quello breve? Sarebbe quello apostolico, che poi lo troviamo nel Concilio di Nicea, mentre quello lungo è stato poi composto e definito dopo il Concilio di Costantinopoli, con il Concilio di Costantinopoli 381, infatti viene chiamato il Credo Niceno-Costantinopolitano, il Credo dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato. Quindi qua si parla sia delle personalità e sia della divinità. Poi quindi soprattutto questo Sant'Atanasio, che ha parlato molto, ha detto le cose più essenziali, no? Poi gli altri padri hanno aggiunto, però è soprattutto con Sant'Atanasio. Poi ora vediamo un po' la vita intima qualcosa un po' più di complesso, però per capire, no? Noi abbiamo le cosiddette relazioni, perché noi abbiamo detto che Dio è uno e trino, no? È giusto? Le relazioni che avvengono tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le relazioni, cioè la vita intima, si chiamano le processioni. Cioè noi diciamo, per esempio, che... La processione, uno si pensa alla processione con quello che facciamo noi, cioè qua vogliamo dire è qualcosa che va verso l'altro, no? La relazione tra le tre persone. Ovviamente noi diciamo che, per esempio, che già l'abbiamo visto l'altra volta, che il Verbo, no? Procede dal Padre, come noi abbiamo nella nostra mente il pensiero, no? Il pensiero deriva dalla mente, no? Infatti, ecco, per analogia noi possiamo parlare della Trinità, per avere un'idea, perché questo è un mistero, tutto frutto della riflessione teologica, quelle che noi troviamo nella Rivelazione, e come poi i teologi nel corso dei secoli hanno cercato di capire con la ragione, però non riusciremo mai a comprendere il mistero della Trinità. Quindi, questo già lo dissi quando parlavamo della Trinità, l'esempio di Sant'Agostino, che lui è stato proprio il santo che più ha cercato di approfondire questo mistero, no? E, però ecco, poi il Signore gli fece capire che essendo un mistero superiore alla ragione, non contrario, superiore, cioè non poteva comprendere tutto, solo quelle che poteva fare, quindi neanche si doveva, possiamo dire, rattristare, cioè se uno non ce la fa è proprio perché è limitata la mente. Ebbe quella visione su una spiaggia dove c'era quel bimbo che cercava di versare l'acqua in una buca. Si avvicina: ma che cosa stai facendo, bambino, ragazzino? Sto cercando di mettere l'acqua di questo oceano in questa buca. Ma guarda, questo è impossibile, disse, cioè, perché il mare è così vasto, no? Cioè, questo è come tu stai tentando di comprendere la Trinità, non riuscirai mai a comprenderla, proprio perché è un mistero infinito. Però ecco, con la ragione, almeno noi, infatti si dice che noi per analogia possiamo esprimere qualcosa tenendo conto della mente la Rivelazione, cioè di quello che Dio ci ha rivelato. Quindi il Verbo di Dio, no? Procede dal Padre, mentre lo Spirito Santo da dove procede?
Dal Padre e dal Figlio.
Quindi dal Padre e dal Figlio, come diciamo nel Credo, no? Infatti, vedete, quando diciamo il Credo forse non ci facciamo caso. Quindi precede per ispirazione della prima e della seconda, come da un solo principio. Ecco, per esempio, se leggiamo nella Rivelazione, ecco, una volta procede al Padre, una volta dal Figlio, o dal Padre e dal Figlio insieme, però sempre da un unico principio, non sono. Poi sono un po' fatto delle sottigliezze gli ortodossi, che dice che procede solo dal Padre per il Figlio, e quindi non ammette questo solo principio, no? Però ecco, dalla Rivelazione si evince che c'è questa aspirazione per la quale lo Spirito Santo procede dalla prima e dalla seconda, come da un solo principio, che alla fine poi noi per comprendere, come per il Verbo si parla del Logos, dello Spirito Santo si parla come amore, cioè lo Spirito Santo è amore. Ciò che anima, cioè l'amore che intercorre tra il Padre e il Figlio, sia poi la persona dell'amore, che però forma tutt'uno. Infatti poi San Giovanni dice che Dio è amore, no? E nella nostra anima, noi abbiamo detto che nell'anima c'è la mente, no? Poi abbiamo il pensiero, la parola, il logos, e poi abbiamo la volontà, l'affetto, l'amore, no? E quindi così abbiamo un certo qual senso in Dio. Quindi questo rappresenta, ecco, l'amore nella Santissima Trinità. Ecco, questo, quindi abbiamo detto, è di fede, ci sono proprio i pronunciamenti del Magistero, le definizioni dogmatiche, e quindi abbiamo detto con concili di Costantinopoli 381, di Efeso 431, di Calcedonia 451, la Tirrenese 1139, eccetera. Cioè il magistero non ha fatto che precisare e proclamare quello che troviamo nella Rivelazione, nel Nuovo Testamento, no?